Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Ebbene, questa sera abbiamo il grande privilegio di intraprendere uno studio meraviglioso di un testo molto speciale della Scrittura, Seconda Pietro, capitolo 1, dal versetto 5 in poi. Quindi aprite le vostre Bibbie se volete. E questa sera non avremo un vero e proprio sermone, ma piuttosto questa sarà più come una lezione. Voglio insegnarvi alcune cose che spero vi saranno utili. E ciò che diremo questa sera sarà in un certo senso preliminare al testo stesso, però affinché possiate afferrare ciò che Pietro sta dicendo, lasciate che cominci a leggere dal versetto 5. Seconda Pietro, capitolo 1, versetto 5. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano ed abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendersi cura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Ora, da questi versetti voglio attirare la vostra attenzione su una frase nel versetto 10. Impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione. Suppongo che tutti noi, come cristiani, abbiamo dei momenti lungo il nostro cammino cristiano in cui non siamo certi di essere salvati. Ci sono quei momenti in cui i dubbi entrano nella nostra mente, a volte sono solo momenti fugaci, a volte durano a lungo, a volte sembrano quasi uno stile di vita, a volte possono gettare qualcuno nella disperazione, nello scoraggiamento, da cui gli sembra impossibile rialzarsi. Ci sono molte persone che hanno pubblicamente confessato Gesù Cristo e che non hanno la certezza dell'amore di Dio, che non hanno la certezza e la fiducia della vita eterna e che non sono sicure di essere state chiamate e non sono sicure di essere state scelte, non sono sicure di essere salvate. Uno dei doveri pastorali che appartengono ai pastori fin dai tempi del Nuovo Testamento è proprio questo: cercare di aiutare le persone a comprendere la verità riguardo alla loro condizione spirituale. Ogni mese nel mio ministero qui a Grace, ora siamo ben oltre il 22° anno, però ogni mese ho avuto a che fare in un modo o nell'altro con la questione del dubbio nella vita di qualcuno. Qualcuno che si chiede se morendo andrebbe in cielo, qualcuno che manca quella fiducia del fatto che Dio li ama, qualcuno che sente di non amare Cristo abbastanza da dimostrare una vera salvezza, qualcuno che pensa di non credere abbastanza. I dubbi riguardo alla propria salvezza sono comuni nella vita di molti cristiani, e questo nonostante tutto ciò che Dio ha detto. Ora, c'è un versetto straordinario che potrei citarvi dall'Antico Testamento, potreste volerlo annotare, probabilmente vorrete tornarci. Isaia 32, 17. Isaia 32, 17 dice questo: l'opera della giustizia sarà pace e l'effetto della giustizia tranquillità e sicurezza per sempre. Lasciate che ve lo rilegga. L'opera della giustizia sarà pace e l'effetto della giustizia, tranquillità e sicurezza per sempre. Quello che Isaia sta dicendo è che dove Dio concede la giustizia, insieme ad essa vengono anche la pace e la certezza. Infatti, gli autori del Nuovo Testamento parlano della certezza in termini veramente superlativi. Colossesi 2:2 parla di piena certezza. Prima Tessalonicesi 1:5 parla di grande o di molta certezza. Ebrei 6:11 parla della piena certezza della speranza ed Ebrei 10:22 parla della piena certezza della fede. Piena certezza, tre volte. Grande, molta certezza. E Dio, che ci concede questa giustizia, insieme ad essa concede anche la certezza. E benché il Nuovo Testamento e l'Antico Testamento parlino della certezza, e benché la certezza sia associata alla nostra speranza in Cristo e alla nostra fede in Cristo e alla giustizia, e benché la certezza ci sia data da Dio stesso, non di meno ci sono molti cristiani che ne sono privi. Ora, prima di parlare del nostro testo, che di fatto è la soluzione per coloro che mancano di certezza, e prima ancora di parlare delle questioni che precedono il testo, cioè le ragioni per cui le persone mancano di certezza, ci sono altre due questioni che devo affrontare, se vogliamo veramente afferrare questo tema della certezza. La prima è questa. Alcune persone hanno la certezza, ma non hanno alcun diritto di averla. Alcune persone hanno la certezza ma non hanno alcun diritto di averla. È una falsa certezza, è una falsa pace ed è una falsa sicurezza. Una tale falsa certezza è pericolosa, ingannevole, mortale e dannante. Perché scambia la vera condizione spirituale della persona. Un antico canto spirituale afroamericano lo diceva in modo semplice: non tutti che parlano del cielo ci andranno. Ed è vero. Ci sono alcune persone che hanno la sensazione del fatto che tra loro e Dio vada tutto bene, però non è così. Potete essere certi che i falsi religiosi, i falsi profeti, i falsi insegnanti vorrebbero dare alle persone quella sensazione, e così anche Satana ed i suoi emissari. E se tali persone che hanno una falsa certezza, che non sono salvate ma pensano di esserlo, devono mai essere salvate? E se la loro falsa certezza deve essere tolta, allora devono essere costrette ad esaminare due cose: la verità sulla salvezza e la verità sulla loro condizione spirituale. Le persone spesso mi chiedono perché parlo così frequentemente della questione della salvezza e perché parlo così spesso della vostra condizione spirituale, dell'autoesame, e la ragione è perché ci sono persone con falsa certezza. E Gesù lo sapeva. Per questo in Matteo 7 disse: molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, Matteo 7:21, ed io dirò loro: allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuti. Il che sarà per loro un grande shock, dal momento che probabilmente avevano una falsa certezza. Ecco perché l'apostolo Paolo disse in 1 Corinzi 11: ogni volta che venite alla tavola del Signore, esaminatevi. E per questo che lo ripete ancora in 2 Corinzi 13:5: esaminate voi stessi per vedere se siete nella fede. Perché ci sono persone che hanno la certezza, ma non hanno alcun diritto di averla. E potreste chiedere: come l'hanno ricevuta? Beh, qualcuno ha dato loro delle informazioni sulla salvezza che non erano vere. E loro le hanno credute, e poiché hanno creduto a ciò che pensano sia la verità, si sentono al sicuro. E ci sono altre persone che giudicano male la loro propria condizione spirituale, conoscono la verità e pensano di aver veramente creduto alla verità, ma non è così. In effetti, gran parte dell'evangelizzazione moderna contribuisce a questa falsa speranza usando una tecnica che vorrei chiamare certezza sillogistica. Ora, non voglio perdervi con questo termine. Un sillogismo È semplicemente una forma di logica. Ha una premessa maggiore, una premessa minore, che portano entrambe ad una conclusione. E l'evangelicalismo americano moderno ha dato alle persone una certezza sillogistica per molti, molti anni. Funziona così. Giovanni 1,12 potrebbe essere un punto di partenza, giusto per collegarlo ad un versetto specifico, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato loro il diritto di diventare figli di Dio, cioè a quelli che credono nel suo nome. E quindi dite a qualcuno, l'hai ricevuto? Sì, questa è la premessa maggiore. Chiunque lo riceve diventa suo figlio. L'hai fatto? Sì. Premessa minore? L'hai appena fatto. Conclusione? Sei suo figlio. La premessa maggiore dice che se ricevi Cristo diventi suo figlio. La premessa minore dice che l'hai appena fatto e quindi la conclusione afferma che sei suo figlio. Potresti dire, beh, ma è logico. Lo è. Il problema è che non sapete se la premessa minore sia vera. Non sapete se l'abbiano veramente fatto. Potreste dire, hanno appena detto di averlo fatto, ma è diverso. Non sapete veramente se l'hanno fatto. I puritani direbbero, prima messo alla prova, poi ritenuto autentico. Non sapete se l'hanno fatto finché non sono messi alla prova. Questo è un appello ad un sillogismo logico. Se conoscete i fatti del Vangelo e la premessa minore credete ai fatti del Vangelo, allora siete cristiani. E questo, tra l'altro, è un componente fondamentale dell'evangelizzazione contemporanea. Un appello ad un sillogismo logico basato su una professione non verificata, che è di fatto una premessa minore difettosa. Stiamo basando la certezza della nostra salvezza su una semplice deduzione non confermata dallo Spirito Santo, non abbiamo alcuna conferma dello Spirito Santo e non è confermata da alcuna prova. La vera certezza è la ricompensa di una fede provata e dimostrata. Ed è lo Spirito che la dà, non un consigliere umano. Alcune persone, dunque, hanno la certezza quando non dovrebbero averla, perché qualcuno ha dato loro un falso Vangelo. L'hanno creduto e poi hanno creduto di essere salvate. Alcune persone hanno una falsa certezza perché qualcuno ha detto loro che la loro fede era autentica, quando in realtà potrebbe non esserlo stata. Quindi dobbiamo comprendere, prima di tutto, in questa questione della certezza, che alcune persone ce l'hanno senza avere assolutamente alcun diritto di averla. In secondo luogo, c'è un'altra questione preliminare che voglio condividere con voi, che sarebbe questa. Alcune persone pensano che nessuno abbia diritto alla certezza, nemmeno i veri cristiani. E infatti alcuni pensano che sia presunzione quella di immaginare di essere veramente al sicuro. È presunzione essere certi della propria sicurezza in Cristo. Dicono che questa porterà all'indifferenza, porterà alla trascuratezza morale, porterà al peccato, porterà all'impietà. E questa è la storica posizione arminiana che fondamentalmente dice che se io pensassi di essere al sicuro per sempre, allora uscirei e farei tutto quello che voglio. L'avete mai sentito? Ma quella è una vecchia storia. Non si può assolutamente permettere a qualcuno di pensare che la sua salvezza sia sicura perché ne abuserà. Perché dopo tutto non può perdere la salvezza, quindi perché non vivere come si vuole? Questa non è solamente una posizione arminiana, tra l'altro, è anche la posizione cattolica romana, è ciò che il cattolicesimo romano ha sempre insegnato. I canoni ed i decreti del Concilio di Trento dicono questo, e cito, «Nessuno può sapere con certezza di fede che non possa essere soggetto ad errore di aver ottenuto la grazia di Dio. Inoltre nessuno, finché è in questa vita mortale, deve presumere tanto riguardo al mistero segreto della predestinazione divina da stabilire con certezza di essere sicuramente nel numero dei predestinati. Infatti, se non per speciale rivelazione, non si può sapere chi Dio abbia scelto per sé. Se qualcuno dice che un uomo, nato di nuovo e giustificato, è tenuto per fede a credere di essere sicuramente nel numero dei predestinati, questo sia anatema. Questo è quello che dice la Chiesa Cattolica. Maledetti sono coloro che si sentono sicuri. Sebbene il Concilio di Trento si sia tenuto nel XVI secolo, l'insegnamento della Chiesa su questo punto non è cambiato. Come prova, cito quanto segue da un dizionario teologico cattolico romano recente, che disse questo, certezza della salvezza, titolo. un concetto della teologia protestante che indica una convinzione della giustificazione così ferma da escludere ogni dubbio sulla salvezza finale dell'uomo. Tale certezza della salvezza, che la teologia cattolica descrive come assoluta, fu respinta dal Concilio di Trento, perché mentre al cristiano è assolutamente proibito dubitare di ciò che Dio ha fatto in Gesù Cristo o di dubitare della sua volontà salvifica universale, ciò non esclude ogni possibile dubbio sulla propria salvezza eterna. Fine della citazione. Che affermazione assurda. Non si può dubitare di nulla tranne che della propria salvezza. G.C. Berkauer, nel suo libro Conflitto con Roma, si prende la briga di mostrare che la negazione da parte di Roma della certezza della salvezza è coerente con la sua concezione della natura della salvezza. È proprio, dice, perché la Chiesa Cattolica Romana concepisce la salvezza come uno sforzo congiunto tra l'uomo e Dio e come una benedizione che può essere solamente mantenuta tramite il compimento di buone opere, che deve dire al credente: non potrai mai essere assolutamente certo della tua salvezza, poiché se la certezza della salvezza deve basarsi sulla propria pratica di buone opere, il massimo che si può raggiungere è quel tipo di certezza congetturale che Roma ammette. Perché? Perché se la mia salvezza dipende da Dio e da me, io potrei rovinare tutto. Così, dove nella teologia cattolica romana sia l'uomo che è coinvolto nella salvezza, o dove nella teologia arminiana sia l'uomo coinvolto nella salvezza, si ha anche l'essenza di alcuna sicurezza. Perché l'uomo può venir meno. Ma dove si ha, così come nella teologia biblica storica, il fatto che la salvezza è tutta opera di Dio, si ha anche la dottrina concomitante della sicurezza che conduce alla certezza. La questione fondamentale qui è se uno è salvato per grazia soltanto, oppure se la sua salvezza dipende in parte dalle sue opere meritorie. Se è vera la seconda, non si può mai essere certi della salvezza. Se invece è vera la prima, come insegnavano i riformatori, allora si può essere certi della salvezza anche se non si è sempre in pieno possesso di quella certezza. Alcuni, quindi, pensano che non si possa mai essere sicuri e si fermano lì. E dicono che quello li aiuta a vivere una buona vita perché devono continuare a vivere bene oppure potrebbero perdere la loro salvezza. In sostanza negano completamente la certezza, la sicurezza. Ora, abbiamo chiarito questi due punti. Alcune persone hanno la certezza senza averne alcun diritto, alcune persone negano che qualcuno possa aver certezza, però concentriamoci sulla verità riguardo alla certezza, va bene? La vera certezza così come la insegna la Scrittura, non una fede falsa, ma una vera certezza. E ciò che vogliamo ottenere è esattamente ciò che ci viene detto nel versetto 10. Quando questa serie sarà conclusa, vogliamo che siate certi della vostra vocazione ed elezione. Vogliamo che possiate affermare senza la minima ombra di dubbio: io sono tra i predestinati, io sono tra gli eletti, io sono scelto e sono stato chiamato. Io sono eternamente al sicuro e godo della mia certezza. Però prima di poter risolvere il problema dobbiamo introdurlo. E allora voglio porre una domanda di base. Perché le persone mancano di certezza? Perché le persone mancano di certezza? Ovviamente potremmo rispondere dicendo: alcuni di loro non hanno la salvezza ed ecco perché non si sentono sicuri. E avreste ragione, ma andiamo oltre a quello. Perché i cristiani mancano di certezza? Vi darò diverse ragioni, va bene? Numero uno. Tra l'altro, questa non è una lista ispirata, è semplicemente il mio modo di vedere le cose mentre ho studiato queste scritture in questi ultimi 6 mesi. Preparandomi proprio per questa serie. Perché le persone mancano di certezza, ragione numero uno, e potrebbero essercene altre, potrebbero anche essere espresse meglio, ma questo ci aiuterà. Numero uno, alcuni possono mancare di certezza a causa di una predicazione forte sul santo standard di Dio. Alcuni potrebbero mancare questa certezza perché sono esposti ad una predicazione forte sullo standard santo di Dio. Cosa intendi dire? Well, quello che intendo dire è che è una predicazione esigente, una predicazione che confronta, una predicazione che convince, che presenta un alto standard di santità, quel tipo di predicazione che costringe le persone a vedere il proprio peccato, che le costringe a riconoscere la santità di Dio, che le chiama ad uno standard elevato di vita cristiana, potrebbe portare alcuni a mancare di certezza. Potresti dire, forse è una cosa negativa? No, non proprio. Il pulpito è giustamente ciò che genera cuori ansiosi. Questo è uno dei suoi compiti, tra l'altro. Perché deve convincere quelli che hanno falsa certezza, giusto? Deve confrontare il peccato. Deve chiamare le persone al più elevato standard di santità e, in virtù di tutti questi mandati, può avere anche l'effetto di destabilizzare alcune persone e farle vacillare riguardo alla realtà della loro condizione spirituale, perché si confrontano con quello standard e dicono: oh, sono così terribilmente lontano da questo, forse non sono nemmeno un cristiano. Una predicazione esigente, una predicazione che convince, una forte predicazione stabilisce uno standard alto, elevato e santo per i salvati, però porta con sé una forte convinzione di peccato che potrebbe produrre dubbio, specialmente nel cristiano che vive nel peccato, specialmente nel cristiano che vive nel peccato. Ora, posso dirvi che, detto tutto questo, oggi questo accade raramente, perché? Perché raramente c'è predicazione che convince. Le chiese in tutto il nostro paese sono piene di persone compiaciute che non si sentono particolarmente insicure perché nulla nella loro vita viene mai messo in discussione. Accade veramente raramente perché la predicazione non è né convincente né forte né necessariamente stabilisce alcuno standard particolarmente elevato. Infatti, se chiedeste ad un gruppo medio di predicatori se abbiano mai predicato messaggi sulla certezza della salvezza, sarebbe forse raro trovare uno che lo abbia fatto. E se trovaste uno che dice sì, ho predicato sulla certezza, probabilmente vi direbbe: ho predicato un messaggio per far sentire tutti sicuri. E ciò che probabilmente ha fatto è stato dar loro un po' più di quella certezza sillogistica. E mi sembra che praticamente l'unica volta in cui si parla di questo argomento è per discutere con chi non vuole dare una certezza sillogistica. L'unica volta in cui entro in discussione su questo tema è quando le persone vogliono discutere con me perché vogliono dare alle persone una sicurezza psicologica, così che si sentano così a proprio agio con se stesse da non mettere mai in discussione la propria condizione spirituale. Per molti anni in America tutta l'idea quando si conduce qualcuno a Cristo è stata: ora, la prima responsabilità che hai una volta che hanno fatto quella preghiera è assicurarti che si sentano al sicuro. E così dite loro? Non dice forse che se crediamo nel Signore Gesù Cristo sappiamo di avere la vita eterna? Credi nel Signore Gesù Cristo? Premessa maggiore lo dice, premessa minore tu credi, conclusione sei salvato. Ora, puoi sentirti al sicuro, sentiti certo, non preoccuparti. Praticamente l'unica volta in cui qualcuno parla della certezza è per far sentire le persone a proprio agio, non per farle mettere in discussione se la loro certezza sia falsa. Infatti, suppongo che proprio per questo oggi meno persone lottino con la certezza, perché l'insegnamento manca di una forte chiamata alla santità ed i predicatori sentono che è loro dovere far sentire tutti bene. Ma d'altra parte, una predicazione che convince può creare dubbio. Ho ricevuto una lettera da qualcuno nella chiesa che ho pensato di condividere con voi. Caro John, frequento Grace da diversi anni e a causa di una crescente convinzione nel mio cuore, risultato della tua predicazione, e sembrando essere incapace di resistere alle tentazioni che sorgono nel mio cuore e cedendo continuamente ad esse, i colloqui con pastori e uomini pii riguardo ai miei crescenti dubbi mi hanno portato a credere di non essere salvato. Com'è triste, John, per me, non poter entrare a causa del peccato che mi si attacca e dal quale desidero essere libero, quanto è strano per uno che insegna alla scuola domenicale con sincera convinzione, un formatore nell'evangelizzazione basata sul discepolato. Tante volte ho deciso nel mio cuore di ravvedermi, di liberarmi dal desiderio di peccare, di lasciare tutto per Gesù, soltanto per poi ritrovarmi a fare il peccato che non voglio fare e a non fare il bene che voglio fare. Dopo che io e la mia fidanzata ci siamo lasciati, ho memorizzato Efesini come parte di uno sforzo totale contro il mio peccato, solo per scoprirmi più più debole e più dolorosamente consapevole della mia peccaminosità, più incline al peccato che mai, cercando piccoli piaceri per respingere il dolore dell'amore perduto. E John, per lo più, nel mio cuore. Ma è lì che conta ed è lì che si vive. Io pecco perché sono un peccatore. Sono come un soldato senza armatura, corro attraverso un campo di battaglia venendo colpito dai dardi infuocati del nemico. Non potrei lasciare la chiesa anche se volessi. Amo le persone, sono rapito dal Vangelo del glorioso Messia. Sono un mucchio di letame sul pavimento di marmo bianco di Cristo, un cane randagio che si è infilato dalla porta sul retro del banchetto del re per leccare le briciole sul pavimento, e stando vicino ai cristiani che sono ricchi delle benedizioni di Cristo, ricevo un po' di ciò che trabocca e ti chiedo di pregare per me come ritieni opportuno. La predicazione esigente crea dubbio. Potresti dire, allora, è veramente cristiano? Una cosa mi ha colpito in questa lettera. Ha detto, tante volte ho deciso nel mio cuore di ravvedermi, di liberarmi dal desiderio di peccare, di lasciare tutto per Gesù solo per ritrovarmi a fare e a commettere il peccato che non voglio fare e a non fare il bene che voglio fare. E questo mi è sembrato molto più simile ad un cristiano lì in Romani 7 che ad un incredulo. Ma la predicazione esigente può produrre dubbio, specialmente in un cristiano che sta vivendo nel peccato. Nessun dubbio su questo. Dunque il pulpito, se ha il privilegio di essere il creatore di ansia, di cuori ansiosi, deve anche essere il creatore di conforto, deve essere il luogo della certezza. J.E. Packer ha detto, e credo giustamente, la predicazione della parola è il mezzo supremo di grazia. La predicazione della parola è il mezzo supremo di grazia. E spero che possiamo essere per voi un mezzo, uno strumento di grazia in questa serie speciale sulla certezza della nostra salvezza. C'è una seconda ragione per cui le persone mancano di certezza. Alcuni possono mancare di certezza perché non riescono ad accettare il perdono. Sono tiranneggiati dalle loro emozioni e sentono di essere troppo cattivi, troppo brutti per essere salvati. Alcune persone semplicemente non riescono ad accettare il perdono. Ora, ci sono alcune ragioni per questo, ve le darò, sono piuttosto pratiche. Lasciate che vi suggerisca questo, okay? Ci sono tre ragioni e ve le darò separatamente. Ma la ragione per cui alcune persone sentono di non poter accettare il perdono o sentono di essere troppo cattive per essere salvate, troppo peccaminose per essere perdonate, è, numero uno, perché la coscienza parla contro il perdono. Avete capito? La coscienza, la vostra coscienza, non sa nulla del perdono. È chiaro? L'unica cosa che la vostra coscienza conosce è che cosa? La colpa, la convinzione di peccato. La vostra coscienza non sa nulla della grazia, la vostra coscienza non sa nulla della misericordia, la vostra coscienza non sa nulla del perdono, anzi, la vostra coscienza parla contro il perdono. È la vostra coscienza che vi dice che siete troppo cattivi per essere perdonati. E c'è un secondo impulso, piuttosto forte, che porta alcune persone a non essere capaci di accettare il perdono, e sarebbe questo: la santità e la legge di Dio parlano contro il perdono e parlano contro il peccato in modo così forte, scusatemi, la santità non sa nulla del perdono, la legge di Dio nulla del perdono, la santità parla contro il peccato e non sa nulla del scusarlo, la giustizia parla contro il peccato e non sa nulla del scusarlo, la legge di Dio parla contro il peccato e non può far nulla per giustificarlo. E c'è una terza questione altrettanto forte, ed è la giustizia. La giustizia parla contro il peccato e anche la giustizia non sa nulla del perdono. Tutti questi si coalizzano contro di voi, amici miei. Se state lottando con dubbi riguardo alla vostra salvezza e state dicendo proprio non riesco ad accettare il perdono, sono troppo cattivo per essere perdonato, sono troppo malvagio, troppo empio per essere salvato, sono, come ha detto quel signore nella lettera, sono un mucchio di letame sul pavimento di marmo bianco di Cristo, sono troppo sporco, sono troppo vile, perché la vostra coscienza vi negherà il perdono, la santità vi negherà il perdono, la giustizia vi negherà il perdono, la legge vi negherà il perdono e la giustizia vi negherà il perdono, e finché restate in compagnia di quel gruppo avrete problemi con il perdono. Il cuore di una persona con una coscienza forte e pressante, il cuore di una persona con una forte comprensione della santità, della giustizia, della legge di Dio, il cuore di una persona che comprende la giustizia, può trovar difficile accettare il perdono. Tra l'altro, lasciate che vi suggerisca, come nota a margine, che le persone che si sentono così hanno volontariamente incoronato il diavolo come re. Proprio così. Avete volontariamente incoronato il diavolo come re, perché il diavolo è l'accusatore di chi? Dei fratelli. Giusto? Il diavolo parla di colpa. Il diavolo parla della violazione dello standard santo, parla della violazione della legge di Dio, parla di giustizia e vi dirà che siete troppo cattivi per essere perdonati, che appartenete a lui e se ci credete lo incoronerete come re e direte la colpa regna, la condanna regna, il peccato regna, Cristo non è re, la grazia non regna. La misericordia non regna ed il perdono non regna. Credetemi, Satana vuole fare proprio questo. Satana vuole che dubitiate della vostra salvezza ed ecco perché dovete indossare l'elmo della salvezza per proteggere la vostra testa dai colpi devastanti e schiaccianti di Satana che vuole farvi dubitare. Un autore puritano scrisse questo. Anzi di più, colui che manca della certezza dell'amore di Dio conversa troppo con Satana. Così come colui che ha la certezza dell'amore di Dio conversa con Cristo, lo spirito che rende testimonianza a lui che egli è figlio di Dio, così colui che manca di certezza conversa con Satana e Satana, benché falsamente, rende testimonianza al suo spirito che egli non è figlio di Dio. E non è forse una miseria essere in tali conversazioni con Satana, essere sotto le sue influenze infernali? Oh, che dolore è allora rimanere come costretti a letto da un cuore incredulo? Il diavolo mi segue sempre e mi tenta a sospettare dell'amore di Cristo e lo fa per ottenere il suo scopo su di me. Perché il diavolo sa benissimo che quanto più sospetto dell'amore di Cristo, tanto più abbraccerò l'amore di Satana. La verità è, miei cari, che questa mancanza della certezza dell'amore di Dio e della propria partecipazione a Cristo è una porta d'ingresso a molti peccati e a molte miserie. Perché prima un uomo dubita della propria salvezza e poi continua a dubitare. E quindi si alza fino ad una conclusione piena dicendo «Ora so che Cristo non mi ama. Prima ne dubitavo soltanto, ma ora so che non mi ama». E dopo essere giunto a questa conclusione, subito sale ancora di più al livello più alto e va oltre a quello. Se Cristo non mi ama, quindi, non mi amerà mai. E se io non ho parte in Cristo adesso, dopo tutta la predicazione che ho ascoltato e tutte le ordinanze di cui ho beneficiato, non l'avrò mai. E così più a lungo vivrò, più aggraverò la mia condanna. Fine della citazione. Se incoronate Satana re, se gli permettete di schiacciarvi la testa con la legge, con la vostra colpa e con la giustizia, dubiterete. Dubiterete. Sia una forte predicazione di uno standard alto e santo, sia il rifiuto di accettare il perdono portano le persone a dubitare. C'è una terza ragione per cui le persone non hanno certezza, ed è questa. Alcuni mancano di certezza perché non comprendono il Vangelo ed il piano della salvezza. Non comprendono il Vangelo e il piano della salvezza. Vi ho detto che ci sono persone che dicono che nessuno dovrebbe avere certezza, ve lo ricordate? E questo si adatta alla loro teologia, perché loro dicono la salvezza è una combinazione di Dio e dell'uomo, quindi come potrei mai avere certezza? Potrei avere certezza riguardo a Dio, ma non ho alcuna certezza riguardo a me stesso, quindi non posso avere certezza riguardo alla mia salvezza che richiede la nostra cooperazione. E vi ricordo semplicemente che se avete una dottrina difettosa del Vangelo ed una comprensione difettosa del piano della salvezza, vi esponete al dubbio. Oh, ci sono molte persone che non comprendono, prima di tutto, che la salvezza è un'operazione assolutamente divina, totalmente sovrana, compiuta da Dio sull'uomo e che dipende esclusivamente da Dio. Alcune persone non comprendono la grazia. Alcune persone pensano che quando Dio vi ha perdonati, abbia perdonato solamente i peccati che avete commesso fino al momento della salvezza, della conversione, e che da quel punto in poi quelli non siano più perdonati? E c'è confusione riguardo alla grazia, c'è confusione riguardo alla misericordia, c'è confusione riguardo al grado e alla portata del perdono in Cristo, e finché siete e sarete confusi su questo, avrete motivo di dubitare la vostra salvezza. Persone così, confuse riguardo al Vangelo, hanno momenti di certezza che sono indotti da sensazioni di benessere. Si sentono a posto riguardo alla loro condizione spirituale ed è lo stesso tipo di sensazione che si ha quando si è appena fatto un buon pasto. È una sensazione puramente emotiva. E tra l'altro i vostri sentimenti, per quanto forti siano, per quanto vividi siano, non sono un deposito sicuro su cui affidare la vostra certezza. I vostri sentimenti non possono custodire la vostra certezza deve essere fondata su una corretta comprensione del Vangelo e dell'opera salvifica di Cristo. Ascoltate, non avrete mai sentimenti soggettivi di certezza finché non comprenderete la verità oggettiva del Vangelo. E questa è una cosa molto profonda che vi sto dicendo. Non avrete mai sentimenti soggettivi di certezza finché non comprenderete i fatti oggettivi del Vangelo. È così fondamentale. Il dottor Harry Ironside molti anni fa disse: forse non sarete mai in grado di dimenticare gli anni di smarrimento, i molti peccati in cui siete stati colpevoli e che continuano a commettere, ma ciò che dà pace è la conoscenza che Dio non li richiamerà mai più alla memoria, li ha cancellati dal libro del suo ricordo e lo ha fatto nella giustizia, perché il conto è completamente saldato ed il debito è pagato. Fine citazione. Ora, se comprendete quello, quella è sicurezza, no? E quella sicurezza oggettivamente dà origine alla vostra certezza soggettivamente. Vedete, dovete comprendere il Vangelo. Dovete comprendere che Dio sapeva che eravate peccatori, che Dio ha mandato Gesù Cristo nel mondo per pagare completamente e totalmente il prezzo di tutti i vostri peccati, passati, presenti e futuri, e per allontanarli da voi quanto è lontano l'est dall'ovest e seppellirli nella profondità del mare e non ricordarli più, ed essi sono definitivamente fuori questione per sempre. Dovete comprendere che la salvezza che Gesù ha offerto è stata garantita per sempre dalla potenza onnipotente di Dio ed è irreversibile. Così come dice Romani 11, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Dovete comprendere ciò che ha un'origine antica, veramente antichissima. Già nell'Antico Testamento Isaia disse: venite ora e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati sono come lo scarlatto, diventeranno bianchi come la neve, anche se sono rossi come il cremisi, diventeranno come la lana. In altre parole, quando Dio vi perdona, il perdono è completo, siete lavati totalmente. In Isaia, ancora, al capitolo 43, versetto 25, questo mi piace tantissimo, lo amo. Dio dice: io, proprio io, sono colui che cancella le tue trasgressioni. Perché? Per amor di me stesso. E non mi ricorderò più dei tuoi peccati. Vi sembra forse buona notizia? Ciò che voi non riuscite a dimenticare, Dio non lo ricorderà più. Quindi quando ve ne andate in giro, tutti preoccupati di essere troppo empi, cattivi, per essere perdonati, Dio non sa di che cosa vi state preoccupando. In Isaia 44, 22, lo ripete di nuovo, io ho dissolto le tue trasgressioni, così come una densa nube, e i tuoi peccati come una fitta nebbia. Erano visibili, poi è arrivata questa densa nube, questa fitta nebbia, e li ha semplicemente coperti tutti. Capitolo 53, e qui veramente entriamo nella morte del Signore Gesù Cristo, ed in come sia stato possibile che Dio facesse tutto questo, come poteva Dio distoglierle lo sguardo dal nostro peccato, dimenticare il nostro peccato, cancellarlo, toglierlo via, per mezzo di Cristo. Guardate ad Isaia 53, al versetto 5. Egli è stato trafitto per le vostre trasgressioni e per le mie, è stato schiacciato per le nostre iniquità. ed il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e per le sue lividure siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. E dal versetto 8 dice che egli morì per che cosa? Per la trasgressione del mio popolo. Egli ha portato le nostre iniquità, dice il versetto 11. Capitolo 61 di Isaia, versetto 10. O io gioirò grandemente nel Signore. L'anima mia esulterà nel mio Dio, perché egli mi ha rivestito con le vesti della salvezza. Oh, amo questo. Mi ha avvolto nel mantello della giustizia. Non è meraviglioso? Nell'opera di Gesù Cristo sulla croce, i vostri peccati sono stati tolti via in modo totale, completo, pieno, per sempre. Per sempre, per non essere più ricordati. Se comprendete il Vangelo, che Gesù ha pagato la pena per tutti i vostri peccati, passati, presenti e futuri, e naturalmente quando lo fece erano tutti futuri perché voi non eravate nemmeno nati, e che lì egli ha pagato la pena fino in fondo, al punto che Dio li cancella e non se ne ricorderà più, allora capite e capirete perché Michea disse: chi è un Dio che perdona come te? Oh, quando l'Israele antico stava per lasciare l'Egitto, e c'era l'ultima terribile piaga che stava per abbattersi sul paese, sul suo popolo, la morte dei primogeniti, ricordate che Dio provvide una via di scampo per il suo popolo? Dovevano uccidere un agnello e poi dovevano prendere il sangue di quell'agnello e dovevano spargerlo sugli stipiti della porta e sull'architrave o sulla traversa. E quando l'angelo della morte, l'angelo distruttore, passò lì in quella notte, non gli fu permesso di entrare in nessuna di quelle case segnate dal sangue. Perché? Perché Dio aveva detto: quando vedrò il sangue passerò oltre voi. E questo è il significato della Pasqua, di fatto. E dentro la casa forse c'erano famiglie che si rallegravano, forse c'erano famiglie che tremavano, preoccupate perché avevano commesso peccati, perché erano state inique, perché avevano ingannato magari i loro vicini ebrei e persino durante l'esilio magari, perché avevano commesso adulterio, fornicazione o perché avevano rubato o perché erano ipocrite. Ma la loro sicurezza non dipendeva dal loro stato d'animo, non dipendeva dai loro sentimenti, non dipendeva dal resoconto delle loro azioni passate, ma dal fatto che Dio vedeva che cosa? Il sangue. E quando vide il sangue, erano protetti. Lo stesso vale anche per noi oggi. Noi non possiamo vedere il sangue sparso tanto tempo fa per la nostra redenzione sul Calvario, ma Dio può vederlo. E quando guarda a voi non dice: ehi, lui ha imbrogliato, oh, lei ha mentito, oh, ehi, ha commesso adulterio, oh, ehi, sono degli ipocriti, oh, ehi, mancano di bontà, oh, ehi, si sono abbandonati all'ubriachezza. No, nel momento in cui il peccatore ripone la sua fede in Gesù Cristo, il sangue viene posto su di lui e lo ricopre, ed è riparato da quel sangue. E da quel momento in poi, la nostra sicurezza dal giudizio divino non dipende dalla nostra vita perfetta o dalla vostra, ma dal benedetto fatto che siamo riparati dal sangue di Cristo. Amen? E così alcuni mancano di certezza perché non comprendono il Vangelo. E di fatto non potete comprendere la certezza della salvezza se non comprendete la sicurezza. Ascoltate qui, la sicurezza è il fatto oggettivo, ok? È il fatto oggettivo, che tutti coloro che sono stati perdonati per grazia in Cristo Gesù sono stati perdonati per sempre. È un qualcosa di irrevocabile, questa è la sicurezza. Lasciate che mi ripeto, ok? La sicurezza è il fatto oggettivo che tutti coloro che sono stati perdonati per sempre. E si può avere sicurezza senza avere certezza, giusto? Molte persone ce l'hanno. Lo dico a quelli che non credono che si possa avere certezza, Dicono, oh, non so se la mia salvezza sia sicura. Beh, va bene, avete la sicurezza, mi dispiace, non potete godervela? Potete negarla quanto volete, ce l'avete lo stesso? Potete vivere nel dubbio quanto volete, siete comunque al sicuro. La sicurezza è il fatto oggettivo, oggettivo, che tutti coloro che sono perdonati per grazia in Cristo sono perdonati per sempre. È irrevocabile. La certezza è la consapevole convinzione personale che io sono uno di quei perdonati. Quindi, se Dio mi ha dato una salvezza che è sicura, allora dovrei certamente godere di quella sicurezza, di quella certezza. La certezza è una convinzione, quindi prima di tutto che è razionale. Voglio mostrarvelo e probabilmente dovremo fermarci dopo di questo. Magari possiamo solamente vedere metà di questo. Ma Romani 8. E voglio mostrarvelo perché questo è un buon punto in cui concludere. Versetto 38. Questo è così bello, incredibile. Potresti dire, Paolo, Paolo, hai tu certezza, Paolo? Oh, sì, certo che ho certezza. Oh, Paolo, come fai a saperlo? Come fai a sapere che andrai in cielo? Paolo, come fai? Come fai davvero a saperlo? Sai, me lo sento e basta. Me lo sento. Io, semplicemente, sai, sento che sarà così. C'ho questo sentimento qua dentro proprio. Davvero? Non sarà quindi che stai solamente passando una buona giornata, hai mangiato bene o qualcuno ti ha detto che ti ama, il sole splende? Dov'è che viene questa sensazione? Boh, oh, io semplicemente mi sembra semplicemente di averla, me lo sento. No, no. Per Paolo non era un qualcosa di soggettivo, era oggettivo, era razionale. Versetto 38. Questo è così diretto. Infatti io sono, quella parola successiva, convinto. Questa è una parola razionale, no? Non è una parola di sentimento. Non dice, sapete, sento che mi sembra che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio. Semplicemente me lo sento. Non dice quello, vero? Cosa dice? Sono convinto. Sono persuaso. Da che cosa? Dalla ragione. Dalla ragione di che cosa? E dice, avete cominciato il libro da questo versetto? Forse? Non avete letto i capitoli 3, 4, 5, 6, 7, 8? Io sono convinto perché comprendo che cosa? Il Vangelo che ha cominciato a dispiegare già al capitolo 3? Dice, sono certo che sia così. E voglio dire, questa è l'affermazione più forte che esista sulla sicurezza in tutta la Bibbia. Io sono convinto che né morte, né vita, né angeli, né principati, esseri demoniaci, né cose presenti, cioè tutto ciò che esiste adesso, né cose future, tutto ciò che potrebbe esistere, né potenze di qualunque genere, né alcuna cosa lì in alto, né alcuna cosa in basso, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ne sono convinto. Questo è il fondamento della nostra certezza. Dovete comprendere il Vangelo. È convincente. Ora, se Paolo fosse stato arminiano, avrebbe detto, sapete, non sono poi così convinto che né morte né vita, ma era convinto, vero? Ora, com'è che è arrivato ad essere così convinto? Se cominciate dal capitolo 3, lo scoprirete. Tutto il Vangelo della salvezza. E poi culmina il capitolo 8, e posso solamente darvene uno sguardo veloce, ma arriva con forza al capitolo 8, dopo aver spiegato il perdono eterno della misericordia e della grazia di Gesù Cristo, ed atterra lì al capitolo 8, versetto 1, e dice «Non c'è dunque più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù». È esattamente quello che ha detto al versetto 38. «Non ci sarà mai nulla che vi condannerà, non c'è». Non c'è niente. Ma come puoi dirlo, Paolo? Come posso dirlo? Versetto 2. Perché la legge dello spirito della vita in Cristo Gesù ci ha liberati dalla legge del peccato e dalla morte. Avete Cristo, avete lo spirito, la legge non ha più alcuna pretesa e la sua pena non ha più alcuna pretesa. Non sarete mai condannati. Straordinario! Wow! Poi nel versetto 5, comincia a parlare dello Spirito Santo. Non smette di parlare dello Spirito Santo fino al versetto 17. Questo è il tema. E lungo tutto questo passo dice, quando abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, abbiamo ricevuto lo Spirito Santo che dimora in noi per suggellarci, per garantire la nostra gloria futura, per garantire la nostra giustizia presente. Versetto 14, siamo guidati dallo Spirito. Versetto 16, lo Spirito stesso rende testimonianza con il nostro spirito che siamo figli di Dio. E poi a partire dal versetto 18 fino al versetto 25 dice «Ora viviamo nella speranza della gloria futura». E nei versetti dal 26 al 28 dice «Lo Spirito Santo opera in noi, Dio opera per noi e qualunque cosa accada coopererà tutto al nostro che cosa? Al nostro bene». Vedete cos'è che sta facendo qui? Sta dicendo che la salvezza ci ha liberati in Cristo dalla pena del peccato e quindi non c'è più nessuna condanna. La salvezza ci ha dato lo Spirito Santo per custodirci, per guidarci e per confermare il fatto che siamo figli di Dio. La salvezza ci ha dato una speranza eterna che stiamo aspettando. Dio lì sopra di noi e lo Spirito in noi stanno prendendo ogni cosa nella nostra vita e la stanno facendo cooperare al bene. E poi la cosa diventa veramente teologica, al versetto 29... E lì va dalla prescienza fino alla glorificazione, al versetto 30, e dice «Tutti quelli che il Signore ha preconosciuto e scelto per la salvezza arriveranno alla gloria». E poi arriva al versetto 31 e dice «Ascoltate, se Dio è per noi, quale tribunale al mondo è più alto di quello? Se il proposito predestinato di Dio di renderci conformi all'immagine di Gesù Cristo non può essere frustrato, se Dio non ci condanna, se Cristo non ci condanna, allora chi mai ci condannerà? Al versetto 35 dice «Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, pericolo, spada». Direte, e potreste chiedere dov'è che ha preso quell'elenco? L'ha vissuto? L'ha vissuto? Tribolazione l'ha ricevuta, angoscia l'ha avuta, persecuzione l'ha ricevuta, fame l'ha avuta, nudità l'ha vissuta, pericolo l'ha vissuto, spada l'ha vissuto. Infatti veniva messo a morte tutto il giorno, ma in tutte queste cose noi più che cosa? Siamo vincitori. Sapete perché quest'uomo dice al versetto 38 «Io sono convinto»? L'ha vissuto. «Io sono convinto che la mia salvezza è sicura». Ne sono convinto. Perché? Perché ho passato tutto questo. Ho avuto l'intero pacchetto, la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada. E quando tutto è finito, sono rimasto vincitore, non vittima. E quindi ne sono convinto. Ne sono convinto. Non c'è nessuna condanna. Lo Spirito Santo che dimora in noi ci muove sul sentiero della giustizia. Abbiamo una speranza futura di gloria che stiamo aspettando. E tutte le cose cooperano al bene nella nostra vita. Tutti quelli che Egli ha salvato li porterà alla gloria completa. Ed io sono passato attraverso tutto questo e nulla mi ha separato dall'amore di Cristo. E quindi ora sono convinto. Se siete convinti che la salvezza è eterna e che nulla può infrangerla, quello è il fondamento della vostra certezza, giusto? La sicurezza, dunque, è la verità rivelata dallo Spirito Santo del fatto che la salvezza è per sempre, che la certezza è la consapevole convinzione personale che io possiedo quella salvezza. Capite la differenza? La sicurezza è la verità rivelata dallo Spirito Santo che la salvezza in Cristo è per sempre, e io questo lo comprendo, e la certezza è la realtà che io possiedo quella salvezza. Paolo qui sta dicendo, io ho entrambe le cose. Conosco per rivelazione la salvezza in Cristo, l'ho appena messo per iscritto, ovviamente, so di essere in Cristo mediante la prova che ho ricevuto, giusto? La prova. Ho attraversato tutto, eppure nulla mi ha separato dal suo amore. Bene, dobbiamo fermarci qui. Verità ricca, non è vero? Padre, ti ringraziamo per il nostro tempo questa sera. Grazie per la contemplazione delle cose profonde di Dio, eppure così preziose per i nostri cuori. Sono entusiasta perché c'è ancora così tanto davanti a noi. Padre, ti ringraziamo per la nostra salvezza eterna. Nel nome di Gesù. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.